Buonasera a tutti quelli che stanno entrando e che entreranno fra poco e ci seguiranno nei prossimi ore e giorni in YouTube. Ricordiamo, tutte le nostre lezioni sono registrate, sono sul nostro sito di YouTube, Gym TV, e oltre a questa lezione abbiamo tante altre, tipo come 10.000 lezioni di diversi tipi. Buonasera Yael, Reuveni, Romana Gatti, buonasera a tutti. Cominciamo come di consueto dicendo i due Prachim di Tehillim per Israele, per i nostri soldati, per quelli che sono ostaggi e per tutta la situazione generale. Shir la malote sainai ele harim, mi'ani avu esre, esre mi madonai se shumai varez, al yiten la modraglecha, yanum shumrecha, in la yunum velo ishan shumer Israel, adonai shumrecha, adonai tzillecha, adonai divinecha, yomam ha-shemesh lo yakeh kevirech balayla, adonai ishmurcha, mikorei ishmur et nafshecha. אדוני ישמור צאת חבויך מעתה ועד עולם מנצח מזמור לדבי ינך, אדוני ביום צרי יזגך השם מן יעקב ישלח יזיך מקודש ומציון יסדקה. יזכור כל מנחותיך ועולת חדש נשא אלי יתן לך כלבביך וכל עצתך יהיה מלא נר עננה בישועתך בשם אלוהינו נדגול ימלא. אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושע אדום שכנינו שיינם בשמי חושב בגבולות ישב עינו. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו עם השם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה את אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורנו. פוסה השם ורמנטה בנדירצ'י תותי קוואנטי הריביאמו אדסו את השמחת תורה. נציתי מהשבת סקורס אביאמו ונרדי סקורס אביאמו פסטג'אטו שמחת תורה. פוסה קווסטה ג'ויה דלה שמחת תורה פורטר בנדיציונה per tutto l'anno intero. Ricordiamoci, ormai adesso l'inverno è arrivato, siamo un'ora indietro, le giornate cominciano a diventare uggiose e magari diventa un po' difficile il tutto, ognuno con le sue problematiche, proprio quello che parleremo anche stasera, ma ricordiamoci che siamo reduci, siamo appena arrivati da un mese intero di benedizioni, di gioia, Rosh Hashanah, Kippur, il perdono, ci siamo puliti noi stessi, Simchat Torah, Sukkot, abbiamo ballato, gioito, tutte queste emozioni dobbiamo ricordarcele fino al prossimo Rosh Hashanah. E nei momenti di difficoltà nella vita, nei momenti di tristezza, che è normale che possa essere, dobbiamo ricordarci di questi momenti di attaccamento con Hashem e spalmare tutte queste emozioni per tutto l'anno intero. Questa parasha parla del diluvio universale. La storia la sappiamo, era una generazione corrotta, una generazione che facevano male l'uno all'altro. Il mondo non poteva andare avanti così secondo i piani di Hashem. Hashem cosa dice? Chiama Noè, che era il tzaddik di quella generazione. Anche se magari non era una persona come Abramo, più avanti una persona di spicco, Abramo era una persona che sapeva parlare, aveva una grande fede, era uno che sapeva coinvolgere il pubblico. Noè invece era un personaggio più semplice, più introverso, magari non era capace di andare in piazza a urlare: «Ehi persone, svegliatevi, Dio sta portando il diluvio, se soltanto voi farete teshuvah, Hashem ci risparmia». Non è stato capace di fare quello, però eppure la Torah lo chiama tzaddik per insegnarci che nella vita non devi per forza essere grandioso, estroverso, leader come Abramo, come magari lo era Mosè alla sua epoca. Anche per quelle persone che si sentono più magari vicini come carattere a Noè, persone semplici, persone che, ripeto, introverse, magari timide, magari con poco coraggio in se stessi, la Torah ci viene a dire: guardate che lui era un tzaddik, che lui alla fin fine ha salvato il mondo, ha fatto quello che Dio gli ha detto. Certo, non ha fatto il passo in più come Abramo, ma la Torah ci vuole insegnare che anche se sei come carattere di Noè e non come Abramo, tu sei un tzaddik, tu puoi fare la differenza in questo mondo, e questo è il punto. Alla fine lui ha fatto la differenza. Ha costruito l'arca, ha salvato gli animali, la propria famiglia, e poi ha ricostruito un nuovo mondo. Tutti quelli di noi che ci sentiamo timidi, deboli magari, come Noè, Ricordiamoci, anche noi possiamo fare e dobbiamo, nella nostra generazione, nella nostra famiglia, nel nostro environment, nella nostra casa, al lavoro, dobbiamo essere quelle persone che siamo capaci di fare la differenza e non aspettare che venga qualcun altro a fare ciò che magari noi possiamo fare senza aspettare e perdere tempo. Perciò Dio decide di mandare un diluvio. Il diluvio non era soltanto un modo di distruggere il mondo, ma al contrario, di tenerlo. Comunque il mondo è rimasto, ma il diluvio è acqua e noi sappiamo che acqua è il modo come noi possiamo purificare, come un mikve. Il mondo era diventato un grande mikve, che appunto il mondo era immerso e si era purificato da tutte quelle brutte cose che le persone facevano. Perché ricordiamoci, come il fumo, no? Quando una persona fuma in un ambiente, anche se qualcun altro non fuma, ma entra in quell'ambiente, lui è il fumo passivo, lui, i suoi polmoni vengono intaccati di questo fumo nonostante lui non abbia neanche fumato. Così il mondo, quando le persone facevano cose negative, anche oggi, nel bene o nel male, quando si fanno cose negative, il mondo si ammala, il mondo ha dei momenti di difficoltà e di negatività, così come quando facciamo le mitzvot, bilanciamo il male. Perciò qua vediamo che Dio ha dovuto prendere questo mondo e immergerlo nel mikve per poterlo portare a una purità. Adesso, la storia del diluvio, i maestri ci insegnano che non è soltanto una storia del passato, ma il diluvio esiste sempre. Diluvio che cos'è? Potenza di acqua, pioggia, torrenti, forza che sposta tutte le cose. A volte anche noi, nella nostra vita singolare, nella nostra vita familiare, nella vita di popolo, non è differente. A volte noi anche siamo partecipi a un diluvio, a un qualcosa che ci distrugge il mondo, a un qualcosa che ci porta dei problemi, delle angosce, dei traumi, delle paure. Questo è il Mabul, questo è il diluvio che ognuno di noi a un certo punto della sua vita, prima o poi tutti passiamo queste problematiche, e questo è paragonato al diluvio. La domanda è come fare a sorpassare tutto ciò? Come nella vita di ognuno di noi possiamo essere capaci di non rimanere feriti, di non morire annegati nel diluvio personale che noi abbiamo, bensì di uscirne più forti, migliorati da questo diluvio che ognuno di noi nella sua vita può avere? A volte il diluvio capita diverse volte. A volte il diluvio è molto lungo e una persona pensa che non ha più via di uscita. Ma stasera impareremo che in realtà non è così. In particolare, quando noi parliamo di diluvio, come non ricordare i nostri fratelli in Israele? Come non ricordare la situazione che c'è nell'ultimo anno, in generale negli anni, ma quest'ultimo anno in modo particolare accentuato? Anche lì è un diluvio. La domanda che stasera noi ci poniamo, che vogliamo cercare di capire come sorpassare in generale tutto quello che è diluvio che può appunto fare annegare una persona nella sua vita. E vediamo la Torah cosa ci viene a scrivere. Prendiamo il primo passo della nostra parashah. E dice così: queste sono le discendenze di Noè. Noè era un uomo giusto, era integro nelle sue generazioni, perciò nella sua generazione era l'unico a essere un tzaddik. Con Dio Noè andava, perciò Dio andava a pari passo con Dio. Qua, se avete fatto attenzione, vediamo qualcosa di grammaticalmente sbagliato in qualsiasi lingua. Il nome di Noè viene ripetuto 3 volte nella stessa frase. Noi sappiamo che quando una persona scrive cerca di usare altri nomi, magari il cognome, magari altri modi di non ripetere la stessa cosa perché suona male. Come mai la Torah, che è così precisa e perfetta, il linguaggio di Hashem che non ripete mai, sappiamo che la Torah non ripete mai cose inutilmente, qui nella stessa frase il nome di Noè viene ripetuto 3 volte, queste sono le discendenze di Noè. Noè era un uomo giusto, con Dio Noè andava. Poteva benissimo girare la frase usando una sola volta il nome di Noè, queste sono le discendenze di Noè, il quale era un uomo giusto e andava a pari passo con Dio. Vedete, in un attimo si risolve il problema delle 3 ripetizioni che sembra a priori inutile, però ovviamente niente nella Torah è superfluo e niente nella Torah è inutile. Andiamo adesso a spiegare, a studiare quello che c'è scritto in un Midrash. Il Midrash Tanhuma spiega una cosa bellissima e dice che in realtà questa ripetizione è voluta. Ovviamente, quello che è naturale, tutto è voluto. Vuol dire che ci sono 3 situazioni di Noè. Non è soltanto un Noè che si parla di lui, ma ci sono 3 momenti della vita del nostro Noè. C'è il Noè prima del diluvio universale, c'è il Noè durante il diluvio universale e c'è un terzo Noè, una terza fase di questa avventura che è il Noè dopo il diluvio universale, quando il mondo ritorna alla sua normalità e lui esce dall'arca. Adesso, il primo stadio della vita di Noè, che cos'è? È il mondo corrotto. Come mi ha spiegato prima, il mondo era maligno, cattivo, corrotto. E Dio decide di appunto distruggere il mondo. Questa è la prima fase della vita di Noè. La seconda fase è quando lui entra nell'arca e c'è la distruzione del mondo, il diluvio universale. La terza fase del terzo Noè è di quando appunto lui deve uscire e ricreare un nuovo mondo, come Dio gli dice, vai. Moltiplicatevi, riempite il mondo, che questa è una mitzvah della Torah di fare figli. Perciò questi 3 Noè in realtà non possono essere un'unica persona, ovvero ci devono essere 3 personalità diverse. Ovviamente è lo stesso Noè, ma ci sono, essendoci 3 fasi diverse nella sua vita, vediamo 3 modi, 3 personalità, 3 reazioni diverse di come Noè reagisce ai vari stadi della sua vita. Perciò è la stessa persona ovviamente, ma con 3 reazioni, 3 personalità ovviamente diverse. Il primo Noè è quello che ha una vita normale. È nato, ha fatto la sua vita, anche se viveva in un mondo corrotto, però lui era un tzaddik, lui seguiva la parola di Hashem. E questa è la prima fase della sua vita, la fase normale. La seconda fase della sua vita è appunto la distruzione del mondo. Quando Noè ha vissuto per tantissimi anni nel suo mondo, con i suoi pensieri, i suoi sogni, le sue volontà, e cosa vede? Di colpo vede tutto questo distruggersi. Dio dice distruggerò questo mondo, perciò come ogni persona, specialmente un tzaddik che ha fatto cose buone nel mondo, di colpo vede che il suo mondo sparisce, si distrugge, non c'è più. Tutte le opere buone che ha fatto nella vita sfumano. Poi c'è il terzo stadio. E pardon, nel secondo stadio Dio gli dice lascia il mondo, la terraferma. Entra nell'arca, così Dio dice a Noè, vieni nell'arca e per un anno intero Noè abita in quest'arca che In realtà, se andiamo a studiare le misure, era estremamente piccola per poter contenere tutti gli animali, la famiglia che c'era. E poi l'arca era divisa in tre livelli, ma i maestri ci sono che in realtà lo spazio era molto piccolo. Perciò in quest'anno che Noè si trova dentro l'arca con fuori il diluvio, è un altro tipo di vita. Lui in questo anno vive in un altro modo totalmente, ovviamente, non ha modo di uscire, non ha modo di fare le cose che faceva la vita di prima. Di colpo vediamo che dalla vita normale che lui aveva, deve passare a un modo di vita totalmente diverso da quello che aveva. E per un anno intero Noè è lì tutti i giorni. Cosa faceva Noè? Dava da mangiare gli animali, tutti i giorni. E dare animale a tutti questi animali da mangiare non era una cosa facile. Si racconta che una volta addirittura Noè ha fatto un attimo di ritardo e un leone l'ha graffiato, lui è rimasto ferito di questo. Per un anno intero vivere con animali e fare quello che doveva fare Noè non era una cosa facile. Era, non solo che non era facile, era totalmente un qualcosa che finora lui non conosceva. Un altro livello, un altro modo di vivere. Una realtà totalmente diversa. Poi alla fine, dopo un anno di pioggia, Dio dice a Noè, Tsemina Teva. Prima gli ha detto entra nell'arca, dopo un anno Dio dice a Noè, adesso è il momento di uscire dall'arca. E ritorna alla vita normale. Tu adesso, Noè, devi ricostruire il mondo. Capiamo benissimo. Che sono queste che abbiamo elencato? Sono tre situazioni che portano da un estremo all'altro e possono danneggiare, ferire una persona in un modo psicologico, morale, umano, in un modo gravissimo. Una persona dal nulla sta vivendo la sua vita. Di colpo Dio dice entra nell'arca, per un anno deve stare dentro, poi Dio dice esci dall'arca e costruisci il mondo. Noè non ha chiesto questo, non ha cercato questo, ma gli è capitato addosso, come si spiega sempre, no? Noi non siamo padroni di quello che ci succede, quella è la volontà di Dio. Nel bene e nel male non siamo padroni, specialmente nel male, però siamo padroni di come reagire. E qua vediamo che poverino Noè è stato preso, buttato in quest'arca. E poi uscire un qualcosa che lui magari non era neanche pronto a superare. Perciò, dopo il diluvio, non può più prendere la vita come qualcosa di garantito, di sottinteso. In inglese dice granted. Non è più sottinteso che mi alzo la mattina, vado fuori, faccio le mie faccende. No, ormai da questo cambiamento drastico. Chissà cosa ancora succederà nel mondo. Infatti tante cose poi nella storia sono successe. Perciò questo cambiamento drastico ci fa capire che la vita non è sempre sottintesa. Non dobbiamo prendere come normale quello che succede. Noi siamo abituati che ci svegliamo, c'è il sole, la luna, le stelle, tutto quello, il mondo va avanti, ma non è, la vita non è sottintesa, non è per forza che noi ci siamo abituati, non è per forza che sempre vada avanti tutto come fili liscio. Infatti non era facile per niente per Noè tutte queste tre sbilanciamenti di vita. Tant'è che infatti quando noi sappiamo la famosa storia, no? Che quando lui esce dall'arca, pianta un vigneto, cresce l'uva e lui fa il vino e beve e si ubriaca. Perciò c'è chi vuole dire, una spiegazione è di come mai Noè, un tzaddik, il portavoce di Dio, il leader della generazione, come mai questa brutta cosa di ubriacarsi. Allora c'è chi vuole dire che questo atteggiamento di Noè era dovuto al trauma del post-diluvio. Vuol dire, dopo il trauma che ha avuto di questi passaggi che abbiamo appena elencato, lui in che modo ha passato questo trauma, si è ubriacato, ha bevuto per dimenticare, ha bevuto perché si sentiva anche in colpa che non era riuscito a redimere la generazione, perché i maestri, certi maestri condannano Noè, dicono Noè non ha fatto niente per salvare, sì ha fatto l'arca, ma poteva spendere una parola come ha fatto Abramo dopo per redimere le persone. Perciò Noè a un certo punto vede che tutto il mondo si è distrutto e magari tra sé e sé pensava, ma avrei potuto magari impegnarmi di più, parlare con le persone. Perciò lui è traumatizzato da quello che è successo, si sente in colpa, magari un po' responsabile di non aver salvato le persone. Dice, sicuramente avete visto dei video di Rabbi Twersky. Rabbi Twersky, che è mancato pochi anni fa, era un grande personaggio, era un rabbino, ma era anche un grande psicologo. Conosciuto in America, era un grande personaggio. Lui dà una spiegazione di questo, del fatto che Noè ha bevuto e si è ubriacato. Dice che in realtà Noè, poverino, che era stato preso alla sprovvista di tutta questa cosa qua, che di colpo deve cambiare le situazioni, dice Noè non aveva ben capito che si trovava in un mondo nuovo. Quando Dio ha detto esci dall'arca e vai a costruire un nuovo mondo, fate figli, eccetera, eccetera, lui non aveva capito che il mondo era cambiato. Infatti, come mai si è ubriacato? Non perché ha voluto ubriacarsi. Dice Rav Twersky che in realtà lui aveva bevuto la solita dose di vino che aveva bevuto, che beveva magari di solito, soltanto che prima del diluvio quella dose di vino non l'avrebbe ubriacato. Lui ha fatto la stessa dose o quantità di vino che magari beveva, invece quella stessa dose dopo il diluvio invece l'ha ubriacato. Perché lui non aveva capito che il mondo ormai era cambiato e di conseguenza anche il corpo è cambiato. Magari il suo corpo era cambiato e era più sensibile magari all'alcol. O l'uva era diventata magari più forte. Comunque sia, la Twerk dice che lui, non, ripeto, non ha in cattiva fede, in mala fede, secondo questa spiegazione, che si è ubriacato perché no, in realtà lui ha fatto una cosa normalissima, ma non sapeva che gli effetti collaterali o comunque il mondo è cambiato, perciò quella dose lì era molto più forte. Perciò tutto era cambiato, era un mondo diverso. E questo è quello che noi dobbiamo vedere oggi. Se una persona non capisce che il mondo cambia, prima abbiamo una vita normale, come vedremo poi il problema, il mondo quando una persona passa dei traumi, la tua vita cambia, la tua psiche cambia, il tuo mondo cambia, il tuo piccolo mondo cambia, perciò non puoi rimanere lo stesso personaggio, in questo caso Noè, del prima del diluvio. Il dopo diluvio cambia, è inevitabile che quando passiamo un diluvio le cose cambiano. Perciò se una persona non capisce che dopo una problematica la situazione in generale cambia, non va bene, avrà dei problemi come appunto Noè che si è ubriacato perché non ha capito che il mondo era totalmente cambiato. Dicono i maestri: dobbiamo cambiare ottica. Questi tre stadi che noi possiamo vivere, ripeto, a livello personale, a livello familiare, a livello di popolo ebraico, quello che sia non è importante. La situazione nella vita cambia, siamo sempre in costante crescita. Quando tu hai passato un trauma e hai risolto il tuo problema, devi essere capace di cambiare la tua ottica, il tuo stile di vita, per non affogare, anzi, non soltanto dopo che hai passato il problema, per poter passare il problema devi già cambiare te stesso, cambiare il tuo modo di vivere. È ovvio, quando una certa cosa in un certo modo non va, non bisogna continuare con lo stesso metodo. Ovviamente bisogna capire che qualcosa non va, bisogna cambiare. migliorare e capire cosa fare per sorpassare il problema. Perciò tutto quello che stiamo dicendo, questi cambiamenti che c'è in noi, dobbiamo cambiare stile di vita, stile di come non affogare nei cambiamenti della nostra vita. Perciò abbiamo questi tre Noè. Questo concetto dei tre Noè, del prima, del durante e del dopo, lo vediamo in un modo molto accentuato con la Seconda Guerra Mondiale. Durante la Shoah c'era il prima, il mezzo e il dopo. Chi ha sorpassato, chi ha vissuto la Shoah, ha visto sadismo allo stato puro, violenza mai vista. Rav Lau, il caporabbino di Israele precedente, sappiamo che lui ha vissuto da bambino, era nella Shoah e ha perso tutta la famiglia nella Shoah. All'epoca lui racconta che quando era lì nei campi di Buchenwald, lui aveva 6-7 anni. E lui racconta oggi che erano diventati come dei scarafaggi, degli insetti, dei vermi. In che senso? Questi animali, questi insetti non hanno un grande cervello, ma hanno un qualcosa che funziona bene, ovvero l'istinto alla sopravvivenza. Gli animali cosa fanno tutti i giorni? Cercano, vanno in giro, cercano di mangiare, una briciola qua, una briciola là. È il loro istinto di rimanere in vita. Non fanno cose grandiose come magari altri animali, come i cani o altri animali. Questi piccoli vermi, insetti, non avendo grande intelletto, ma hanno però in modo naturale un istinto di rimanere in vita e sanno che devono andare a cercare cibo tutto il giorno. E lui dice, ed è molto triste raccontare una cosa del genere, lui dice che che loro erano diventati proprio in questo modo qua. Non pensavano ad altro che trovare una briciola di pane in più di quello che gli davano per rimanere in vita. Così lui dice, eravamo diventati a un livello così basso che una persona che è dotata di cervello che Dio gli ha dato deve pensare come un animale, oggi cosa mangerò? Elie Wiesel, che anche lui ha vissuto nella Shoah, premio Nobel per la pace, lui racconta, sempre parlando di questo diluvio della Shoah, una cosa molto molto triste, che per anni e anni se l'è portato indietro e si sentiva in colpa per questo. Lui racconta, era un bambino, era lui con suo papà nei campi. E sappiamo che lì il cibo non c'era, il pane era, non stiamo a raccontare. Lui dice, una volta eravamo diventati così bestiali, che suo papà aveva ancora un pezzetto di pane. E Elie Wiesel, in lacrime, raccontava che lui sperava che in quel giorno suo papà morisse per poter prendere questo pezzo di pane che lui aveva e mangiarlo lui. Dice, non eravamo più umani. Come può un bimbo sperare che il suo padre, il papà è l'ancora di salvezza? È tutto per un bambino. Lui sperava che lui morisse per prendere il suo pane. E non se l'è mai perdonato. Se l'è sempre portato indietro. Vuol dire che veramente in quel momento il diluvio era così forte e pesante che gli ebrei erano diventati animali. Quelli che hanno sopravvissuto alla Shoah avevano una prova tragica. Come vivere? Quelli che sono morti sono morti. Ma quelli che sono sopravvissuti, forse non erano così felici di essere sopravvissuti. con tutti i traumi che hanno passato, che hanno perso la famiglia e tutte le trucidità che hanno visto con i loro occhi. Io non so quanti di loro erano felici di essere sopravvissuti. Perché il loro dubbio, la loro prova, la difficoltà più grande dopo la guerra mondiale, che cos'era? E adesso cosa facciamo? E adesso come possiamo continuare a vivere? Come possiamo tornare alla normalità? Questo era il loro dubbio. Dopo un mondo che li ha traditi, il mondo che li ha uccisi, perché tutto il mondo è stato in silenzio. Loro dicevano, e adesso cosa facciamo? Forse succederà di nuovo? Come tornare a vivere alla normalità dopo tutto quello che abbiamo passato? Come tornare a essere umani dopo che siamo diventati diabolici, bestiali? Un qualcosa che noi oggi non possiamo nemmeno immaginare quanto sia difficile e che mai potremmo mai immaginare quanto sia difficile la loro scelta. Molti di loro, grazie a Dio, sono riusciti in qualche modo, arrivati in America o altre parti del mondo, sono riusciti a sorpassare questo trauma, questo dilemma e hanno messo al mondo figli, famiglie normali, con tanto successo e sono riusciti a sorpassare questo stadio traumatizzante della loro vita. Sempre Elie Wiesel racconta, lui, dopo la Shoah, è tornato molto all'ebraismo. Ha cominciato molto a diventare credente, a fare le mitzvot ed era molto in contatto stretto con il Rebbe. E lui spesso andava a visitare il Rebbe a Simchat Torah, durante i balli, eccetera. Il Rebbe una volta gli disse a Elie Wiesel: tu, con tutto quello che hai passato, meriti tante benedizioni. Dimmi, quale benedizione vuoi? Voglio darti una benedizione. Scegli, dimmi cosa vuoi. E Elie Wiesel ha detto una cosa molto triste. Dice, Rebbe, insegnami a piangere. Insegnami a piangere vuol dire il mio cuore si è chiuso. Non credo più nell'umanità. Non credo più nel mondo, nelle persone, nella giustizia. Il mio cuore si è indurito, io non sono capace più neanche di piangere, non ho più sentimenti. Cosa vuol dire una persona che non sa piangere? Vuol dire che rimane apatico, che il mondo circostante non lo tocca. Perché? Perché sei così sofferente, il tuo cuore si è così indurito che non hai più sentimenti, non sai più neanche piangere. Piangere è una cosa naturale. Piangere è la cosa naturale. Quando soffri di qualcosa, piangi. Ma lui dicerebbe, fammi tornare umano, come quando ero bambino che piangevo. Insegnami a piangere. È molto triste questa frase. Il Rebbe gli risponde, no, non ti voglio insegnare a piangere. Bensì, ti voglio benedire, ti voglio insegnare a gioire, a ballare e a cantare. Perché devi imparare a piangere? Impara la felicità, la gioia. Esci dal trauma che hai vissuto quando eri lì. Così oggi, in Israele, abbiamo il Noè. Prima del 7 ottobre abbiamo il Noè durante questi periodi che stiamo vivendo ancora, i bombardamenti assurdi, che in un paese devono cascare dei missili che in mezzo alla notte uomini, donne e bambini devono svegliarsi da una sirena e scappare. Chi è fortunato c'ha il bunker in casa. Altri devono andare dall'ottavo piano giù a nascondersi, magari l'ascensore non c'è o non funziona o è occupato. prendere bambini in mezzo alla notte. Che vita è questa? E ancora tutto il mondo ancora ci dà la colpa a noi. Assurdo, l'assurdità totale. Oggi abbiamo il 6 di ottobre, abbiamo il 7 di ottobre. Ci sono tre Noè diversi. Non si può pretendere che i nostri fratelli oggi in Israele siano gli stessi di prima. Dopo quello che loro stanno vivendo, noi siamo comodi in sparsi per il mondo. Sì, il nostro cuore piange, il nostro cuore è rotto per loro, ma noi siamo comodi, la notte dormiamo. Non veniamo svegliati in mezzo alla notte. Come possiamo noi pretendere che questi nostri fratelli rimangano le stesse persone nell'ultimo anno? Ovviamente questa situazione drastica cambia la persona. È disumano poter pensare e pretendere che loro rimangano gli stessi di prima. Sapete, in America c'è un grande rabbino, si chiama Rabbi Jacobson, un colosso, un oratore, il miglior oratore del mondo oggi, nel mondo ebraico, oserei dire che è lui, o comunque tra i primi. Lui abita in America e lo chiamano in tutto il mondo per andare a parlare, fa lezioni e così via. Lui racconta che lo hanno chiamato in Israele perché avevano organizzato un Shabbaton, un Shabbat per tutti i superstiti del Festival di Nova, tutti i ragazzi e ragazze che sono rimasti in vita. Un'organizzazione gli ha preparato un Shabbat in Israele in un certo hotel e hanno chiamato questo Rav Jacobson per lezioni, un Shabbat, tutti insieme. Lui racconta che una delle cose, delle tante cose che ha raccontato in questo Shabbat, è la seguente. Dice: mi sembra di vedere la famosa storia di Mosè quando era davanti al roveto ardente, che c'è scritto lì, la Torah dice che lui ha visto questo cespuglio che bruciava, 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 ma non si consumava mai. Era una visione miracolosa, che un cespuglio brucia e invece non diventa cenere, rimane fresco. E lui dice: quando vedo voi in questo momento, mi sento come Mosè davanti al cespuglio, che brucia, brucia, ma siete ancora vivi. Voi, dopo quello che avete vissuto, che il vostro cuore ancora brucia al pensiero delle scene che avete visto, dei vostri amici che sono morti, amici, fratello, sorelle, parenti. Avete visto la morte in faccia? Ancora bruciate, ma siete ancora qua. Non vi consumate. Dice a loro: sappiate che dopo quello che avete vissuto, avete bisogno di un dizionario nuovo, vuol dire un modo di parlare e di vedere, di capire le cose tutto nuovo. Avete bisogno di sentimenti nuovi. Avete bisogno di un coraggio nuovo. Avete bisogno di vedere le cose in un modo nuovo, in un modo diverso. Per poter non soltanto rimanere in vita dopo quello che avete vissuto, ma per crescere, per superare quello che avete visto. Da ora in poi, dice, voi, il vostro nuovo vocabolario deve essere pieno di parole di spiritualità. Dovete capire cos'è la spiritualità, conoscere la spiritualità, conoscere cos'è un'anima. Dovete capire cos'è il vostro nuovo scopo nella vita. Il vostro modo di parlare deve essere, il vostro modo di vivere deve essere puntato, orientato verso la verità assoluta. Questo deve essere il vostro nuovo linguaggio, il vostro nuovo modo di vedere, spiritualità. Se prima del 7 ottobre, voi ragazzi, dice il rabbino, la parola spiritualità, la parola Torah, Dio, mitzvot, anima, per voi era una cosa che magari, ok, Una volta all'anno avevate al Kippur. Alcuni di voi neanche Kippur. Se prima di questo momento voi eravate privi della spiritualità, della conoscenza e dell'amore per Dio, dice Rav Jacobson, sappiate che da ora in poi non potete continuare a essere quelli che eravate prima, come Noè. C'era un Noè prima, un Noè in mezzo e un Noè dopo. Anche voi ragazzi, non l'avete cercato, non l'avete chiesto, ma è successo. Il vostro post Nova non può lasciarvi uguali a quello che era il 6 ottobre. Dovete per forza cambiare il vostro modus operandi, modo di pensare, di vivere, di reagire. Dovete acquisire nuove nozioni, nuove forze che l'anno scorso non avevate, ma per la vostra sopravvivenza dovete cercare di prendere dentro di voi. Una volta per voi magari la parola spiritualità era un lusso, era un qualcosa, una tanto, andrò a Kippur, forse al tempio. Oggi per voi spiritualità è importante tanto quanto l'ossigeno. L'ossigeno è vitale per poter andare avanti. Imparare. Dice, dovete imparare dagli sbagli del passato per ricostruire una nuova vita, una vita migliore. Perché il passato non può rimanere come era, con gli sbagli del passato. Questo è quello che il Rav, una delle tante cose che il Rav ha detto a questi ragazzi. E tanti di loro hanno veramente capito che nella vita non si può continuare a vivere soltanto per la musica, i festival e la leggerezza. Hanno capito dopo tanti israeliani che magari non erano abituati a essere connessi con Dio, dopo quello che è successo, tanti hanno capito che la vita è fatta di cose un po' più preziose di soltanto mera leggerezza. E tanti stanno tornando e pian piano cominciando ex novo a fare delle mitzvot. Cari amici, tutto quello che stasera abbiamo detto e studiato, di Noè, della Shoah, di Nova, tutti questi tre stadi del prima, del mezzo e del dopo, tutti noi abbiamo. Tutti noi abbiamo questi tre stadi nella nostra vita. Siamo nati, eravamo bambini, tranquilli, chi più, chi meno, ma nella norma i bambini hanno una vita tranquilla, spensierata, vanno all'asilo, giocano, poi si va alle elementari, bene o male, abbiamo una vita normale. Il nostro mondo però a un certo punto, per alcuni di noi o per tutti prima o poi, il nostro piccolo mondo si distrugge. Ognuno con i suoi problemi, ognuno con le sue sfide. Questo ha dei genitori che non gli hanno dato abbastanza amore, quello è stato abusato, quello aveva dei maestri che non sapevano insegnargli e gli hanno fatto passare la voglia di studiare la Torah. Amici sbagliati, situazioni problematiche, problemi di ogni genere, traumi di tutti i modi, traumi finanziari, problemi di amore finiti, che sono finiti male, problemi psicologici, problemi morali, esistenziali. Succede, no? Fa parte della vita. Nessun bambino quando nasce e cresce dice, un giorno avrò problemi psicologici, un giorno avrò problemi monetari, nessun bambino, ma succede, fa parte della vita. Dobbiamo trovare la forza di uscire dall'arca di Noè. L'arca, è vero, fuori il mondo si sta distruggendo e noi a volte ci chiudiamo in noi stessi. Un bambino che magari smette di parlare perché si chiude da un trauma che ha avuto, una persona che diventa duro con il mondo, duro con tutti quanti, con se stesso, perché si richiude in sé, perché qualcosa... È vero, ci chiudiamo nella nostra arca. Perché fuori il nostro mondo si sta distruggendo e noi non troviamo più dove appigliarci e ci chiudiamo in noi stessi. Però dobbiamo avere la forza di uscire dall'arca del post-distruzione. Post-distruzione. E avere il coraggio e la forza di ricostruire la nostra vita di nuovo. Non è facile. Quando passiamo un trauma, una difficoltà, forse preferiamo, a volte le persone preferiscono morire che avere il coraggio. Lascia stare la forza. Lascia stare la forza. Il coraggio di prendersi in mano, la voglia di prendersi la vita in mano e dire: costruisco. Ci sono persone che stanno così male che non riescono a alzarsi dal letto la mattina, che non riescono a uscire di casa, hanno paura di vedere le persone, hanno paura di vedere il sole. No, troppo bello vedere il sole, non voglio vedere il bene. Non possiamo mai capire quanto ci sono nel mondo persone che soffrono. E la paura, come dicono qua, spesso ci immobilizza. Non riusciamo a muoverci perché abbiamo paura, siamo traumatizzati. È triste che non si scioglierà mai nessuno di noi. Però bisogna avere la forza e il coraggio di ricostruire la nostra vita un'altra volta. Dobbiamo avere questi tre stadi in mente. Ero un bambino tranquillo. Per un motivo o per un altro che non dipende da me, o forse dipende da me o no, il mio piccolo mondo è stato distrutto. Però la Torah dice: esci dall'arca. Dopo la bufera, Dio dice: non rimanere chiuso in te stesso, o chiuso dove ti sei rifugiato. Esci, ricostruisci il tuo mondo. Prendi un pezzo qua, un pezzo là e ricostruisci te stesso. E per fare questo abbiamo bisogno di avere tanta fede in Dio. Riconoscere Dio. Magari a volte noi non conoscevamo Dio. Magari a volte noi abbiamo litigato con Dio. Non ci hanno insegnato forse i genitori chi è Dio. Ognuno con la sua storia, non siamo qui a indagare, a chiedere. Ma la cosa che, come diceva il rabbino ai ragazzi, oggi la vostra linfa vitale, il vostro ossigeno è la divinità, spiritualità, Dio. Dobbiamo ricostruire la nostra vita di nuovo, tanta fede in Dio, tanta sicurezza in Dio, tanta fiducia in noi stessi di poter avere un futuro migliore, di capire che siamo divini. Perché siamo un'estensione di Dio, perciò Dio è dentro di noi, perciò noi siamo divini. Ed essendo noi divini abbiamo la forza di trasformare il passato, per quanto poteva essere traumatico, lo possiamo trasformare in un futuro gioioso. Il buio che abbiamo vissuto lo possiamo trasformare in grande luce. Eravamo lontani da Dio, non conoscevamo Dio. Possiamo ritornare a Dio. Ogni giorno nel mondo persone tornano a Dio perché capiscono questo insegnamento, che nella bufera che c'è oggi nel mondo, nel diluvio di correnti che ti portano in tutte le parti, l'unico modo di rimanere saldo è Dio. Perché con tutte le correnti del mondo Dio non si sposta, perché Dio è saldo, perché Dio è la verità assoluta. Persone che trovano sicurezza in false verità, l'onore, i soldi, la casa e questo e quest'altro, alla prima bufera tutto svanisce e non sappiamo più dove trattenerci. Perché? Perché finora la mia sicurezza erano i miei soldi, i miei amici, questo e quest'altro. Ma quando Dio soffia, tutto questo sparisce e svanisce. Allora non sappiamo più dove aggrapparci. Ma se invece noi ci abituiamo, anche soltanto da oggi stesso, ad aggrapparci a Dio, perché l'unica sicurezza assoluta al mondo è Lui, non stiamo a pensare: ah, ma finora io non ho mai fatto niente, con che faccia io andrò davanti a Dio a dire: Dio, aiutami. Non è così. Quale padre, quale madre rifiuta i suoi figli? Parliamo di normali. C'è chi lo fa, ma una piccola percentuale al mondo. Sicuramente Hashem non lo fa. Hashem non rifiuta i suoi figli. Hashem non allontana i suoi figli. Hashem è lì che aspetta per benvenire i suoi figli. Anzi, le bufere che Dio ci manda, queste piogge, questi diluvi che Dio ci manda, in realtà sono per il nostro bene. Ricordiamoci, Dio ha portato il diluvio universale per migliorare il mondo, per far guarire il mondo, per purificare il mondo, che le persone avevano distrutto. E anche noi. Ricordiamoci, quando noi siamo in mezzo a una tempesta nella nostra vita, ricordiamoci che Dio ci fa venire questa tempesta non per punirci, ma al contrario, per aiutarci a uscire. Perché una volta che hai una tempesta, ovviamente la situazione post-tempesta deve cambiarti. Ovvio, metti conto che la casa si distrugge, devi crearti un'altra casa. Casa intendo come famiglia, come lavoro, come vita, quello che sia. Non puoi, ovviamente non puoi rimanere lo stesso. Allora a volte Dio ti fa sbattere al muro. Ti fa soffrire, ti fa qualcosa di drastico, perché tu da solo non sei capace di uscire dalla situazione malata che stai vivendo, che ti sei creato tu o qualcun altro, non è importante chi è il colpevole. Ma a volte Dio, quante volte l'abbiamo visto, no? Scrivetelo se volete, quante volte abbiamo visto che se non fosse stato per una situazione drastica, saremmo rimasti in quella situazione, perché comfort zone. Soffro, ma almeno... Allora Dio dice: non esci da solo, ti sbatto io fuori, ma lo faccio per il tuo bene. Quando adesso ognuno di noi si sente rotto interiore, magari per il passato o per il presente, non è importante. Quando ci sentiamo rotti, ricordiamoci, adesso arriva il terzo Noè. Il terzo Noè che è in noi, che mi ha fatto capire finora cosa ho vissuto, mi ha fatto capire i miei sbagli, apprezzare anche i sbagli, perché quando tu capisci i sbagli, riesci ad andare avanti in un modo diverso. Perciò bisogna anche apprezzare gli sbagli che abbiamo fatto, perché sono insegnamenti di vita. Ma mai voler rimanere nell'arca della distruzione. Mai voler tornare in una situazione malsana e malata. Uscire. È difficile, è vero. Il sole fa paura, è vero. Ma dobbiamo uscire. Specialmente quando siamo incastrati, che non riusciamo ad esprimere il nostro amore per Hashem, il nostro attaccamento a Lui, alla mitzvot, alla nostra fede. Specialmente in questo caso dobbiamo dire: ce la posso fare, perché Dio è lì che mi aspetta, Dio è dentro di me. Devo soltanto aprire la mia anima e il mio cuore e vedere quanto Dio è lì che mi tende le mani e dice: figlio mio, buttati, sono qua che ti prendo io, non avere paura. Possa Hashem guarire tutti i nostri cuori, le nostre anime, la nostra psiche, il nostro corpo, possa sempre aiutarci a sorpassare e a prendere questo terzo stadio della vita di Noè, ognuno di noi, e dire grazie Hashem, adesso capisco perché mi hai fatto soffrire, solo adesso lo capisco. Cari amici, tutti lo capiremo, quando riusciremo a sorpassare le nostre problematiche, allora sì che guarderemo indietro, diremo, ah, adesso capisco perché Hashem mi ha fatto soffrire, l'ha fatto soltanto per il mio bene, perché da solo non sarei uscito da quella situazione malata. Adesso capisco, sai cosa? Grazie Hashem, mi hai fatto soffrire, ma adesso la lezione l'ho capita e adesso mi connetto con te perché sei l'unica ancora di salvezza. Shabbat Shalom a tutti, Moshiach Now. E che veramente al più presto in Israele possano arrivare al terzo stadio di Noè, a ricostruire una vita, che presto gli ostaggi possano tornare a casa sani e salvi e di ricostruire una vita ebraica solida. E che Moshiach possa arrivare al più presto. Amen, amen, Ken Yehi Ratzon. Prego a tutti cortesemente di condividere questa lezione così importante, così forte, con tutte le persone che conoscete. Shabbat Shalom a tutti. Thank you, Hashem. A proposito.